Buon pomeriggio a tutte e a tutte, le 6:35 minuti, inizia Pop Sera, buona giornata da Massimo Bacchetta, insieme fino alle 20:30 oggi. Un po' di questioni, notizie del giorno da guardare insieme a voi nel corso di questa puntata di Pop Sera, a cominciare dalla vicenda Regeni. Il ministro degli esteri Alfano ha parlato oggi in commissione esteri per spiegare perché l'Italia, dopo averlo ritirato, abbia deciso di rimandare l'ambasciatore, di rinominare un ambasciatore da mandare al Cairo. L'Egitto è un partner ineludibile, se vogliamo il titolo è questo, ma con delle implicazioni, cioè aver ritirato a suo tempo l'ambasciatore è stata una cosa buona perché c'era un calo eccessivo, una vaghezza eccessiva di informazioni sul caso Regeni. Averlo tolto ha prodotto dei risultati positivi, rimandarlo produce dei risultati positivi, averlo tolto ha prodotto un incremento delle informazioni arrivate, rimandarlo produrrà un incremento delle informazioni che arriveranno. È un po' un equilibrismo, ma questo è quello che Alfano ha detto. Ci sono un bel po' di reazioni anche molto critiche da parte delle associazioni, da Antigone ad Amnesty, scettici, quantomeno scettici sul ritorno dell'ambasciatore al Cairo, posizioni politiche anche che parlano di un realpolitik che vince su tutto e una vaghezza del Ministero degli Esteri e del Ministro degli Esteri. Cominciamo da qui però ascoltando un pezzo di quello che Alfano oggi ha detto in commissione nella sua ricostruzione, diciamo così, del passato.
Le indagini egiziane in una prima fase si sono rivelate dense di contraddizioni, incongruenze e persino tentativi di depistaggio che il nostro governo ha respinto con fermezza. A seguito dell'infruttuoso e deludente vertice tra le procure italiana ed egiziana svoltosi a Roma all'inizio di aprile del 2016, l'allora ministro degli esteri Paolo Gentiloni dispose il richiamo a Roma per consultazioni dell'ambasciatore italiano al Cairo Maurizio Massari. Come chiarito a suo tempo dallo stesso presidente oggi Gentiloni, si trattò di una misura resa necessaria per ottenere dagli egiziani un cambio di passo, un loro impegno più fattivo per accertare la verità sul caso Regeni. Dopo questo avvio insoddisfacente, la cooperazione giudiziaria ha registrato un miglioramento agevolato da un raccordo più fluido tra le due procure e scandito da incontri svoltisi rispettivamente nel settembre e nel dicembre del 2016, nel maggio di quest'anno e da ultimo lo scorso agosto. Nel corso di questi incontri, i magistrati egiziani hanno soddisfatto, certo in modo ancora parziale ma comunque crescente, le richieste contenute nelle rogatorie. Secondo quanto risulta dal comunicato congiunto delle due procure emesso il 14 agosto, gli ultimi sviluppi segnano un ulteriore passo in avanti nella collaborazione. Un nuovo incontro tra i due uffici si dovrebbe svolgere adesso, a settembre. Entrambe le parti hanno assicurato che le attività investigative e la collaborazione continueranno fino a quando non sarà raggiunta la verità in ordine a tutte le circostanze che hanno portato al sequestro, alle torture e alla morte di Giulio Regeni.
Questo è un pezzettino della ricostruzione che Alfano ha fatto in commissione esteri. Tra poco avremo anche un ospite, Giulio Marcon di Sinistra Italiana, che era presente alla audizione del ministro, che poi ha spiegato anche in un passaggio che cosa succederà adesso.
In tutti questi mesi il governo italiano ha sostenuto con passi politico-diplomatici il lavoro investigativo coordinato dalla Procura della Repubblica di Roma. Lo abbiamo fatto in via bilaterale con le autorità egiziane nel corso di alcuni incontri svoltisi per lo più a margine di conferenze internazionali. Al mio omologo egiziano Shukri, incontrato a Washington lo scorso marzo, ho chiesto in maniera molto netta e chiara di fare in modo che gli atti su Giulio Regeni richiesti dalla Procura di Roma vengano al più presto trasmessi. Nel pieno rispetto dell'autonomia della sua azione, continueremo a sostenere a tutto campo la Procura di Roma nella ricerca della verità, anche nella richiesta di collaborazione dell'istituzione accademica britannica presso cui Giulio stava conseguendo il suo dottorato di ricerca. Al riguardo, mi preme sottolinearlo, tra gli obiettivi della missione diplomatica dell'ambasciatore Cantini, su cui mi soffermerò compiutamente più tardi, vi sarà anche quello di stabilire un rapporto di collaborazione nella capitale egiziana con il collega britannico, proprio per fare luce sulla vicenda del nostro connazionale che, come ho già detto, era studente presso una università del Regno Unito.
Poi ascolteremo che cosa ha detto sulle indicazioni che saranno date al neo ambasciatore Cantini, ma vi dicevo e lo saluto, è con noi Giulio Marcon, grazie di essere con noi.
Buonasera a voi, grazie.
Buonasera, capogruppo dei deputati di Sinistra Italiana, era presente a questa audizione. Alfano doveva spiegare perché adesso è un passo utile, secondo il governo, rimandare l'ambasciatore, l'ha convinta?
Assolutamente no, le parole di Alfano ci dicono che questa è una scelta dettata dalla realpolitik, cioè dalla necessità di non interrompere ma anzi di rafforzare i rapporti diplomatici con l'Egitto, con i quali abbiamo relazioni non solo politiche ma relazioni economiche e commerciali. La presenza dell'ENI è stata più volte ricordata e diciamo quello che Alfano qui ci ha fatto capire ascoltando la sua relazione e che sono prioritarie le relazioni politiche e diplomatiche e sul caso Regeni in particolare non ci sono particolari novità, non ci sono significative novità. Ecco perché le sue parole ci lasciano insoddisfatti e ci sembra che ci sia una sorta di complicità del governo rispetto alle responsabilità del governo egiziano su questa vicenda così oscura.
Cosa avrebbe dovuto fare secondo voi il governo?
Secondo noi non avrebbe dovuto decidere il 14 agosto, data diciamo ovviamente molto particolare, insomma il giorno prima di Ferragosto, di rimandare l'ambasciatore egiziano. Avrebbe dovuto mantenere la scelta fatta a suo tempo di tenere ancora fuori dalla sua sede diplomatica l'ambasciatore italiano, perché questa è una delle poche armi di pressione che possiamo utilizzare per cercare di convincere il governo egiziano a collaborare con molta più efficacia rispetto a quanto ha fatto finora.
Perché qui c'è un punto, cioè l'Italia ha fatto, o quantomeno ha mimato, adesso mi dica lei la sua, un braccio di ferro ai tempi in cui, come ricordava Alfano, l'allora ministro degli esteri Gentiloni richiamò l'ambasciatore, e poi però adesso c'è un cambio appunto di decisione. E in mezzo la linea di Alfano è quella di dire, beh, sono successe molte cose positive ed è per questo che noi torniamo sulla nostra decisione. Lei ha una sensazione diversa della positività di quello che è successo?
Ma non è successo quello che doveva, che tutti noi ci aspettavamo, una piena collaborazione per arrivare alla verità su questa vicenda. Se ne sono occupati diversi quotidiani, il New York Times ha pubblicato un'inchiesta un paio di giorni dopo la decisione del governo italiano di rimandare l'ambasciatore. Le responsabilità del governo italiano sembrano abbastanza chiare, il governo italiano sapeva delle responsabilità dei servizi segreti e anche diciamo del governo egiziano rispetto a questa vicenda, e non ci sembra che ci siano delle novità in questa direzione. Ci sembra che vengano spacciate per positive alcune, cosa dire, forme di nuova collaborazione delle autorità giudiziarie egiziane rispetto alle richieste delle nostre procure, però quello che non c'è è, come posso dire, una presa di responsabilità del governo egiziano rispetto a delle responsabilità che sono ormai chiare, sono note, diciamo, rispetto al ruolo che hanno avuto i servizi segreti in questa vicenda.
Lei ritiene, l'ultima cosa che le chiedo Marcon, che l'ostruzionismo, per dirla leggera, se non addirittura i depistaggi da parte del governo egiziano abbiano vinto e che quindi si riproporranno?
Secondo me il depistaggio è già avvenuto, negli scorsi mesi, e c'è stata una tolleranza del nostro governo rispetto a queste azioni di depistaggio. Perché? Il motivo è presto detto: ci sono degli enormi interessi economici e geopolitici del nostro paese rispetto al rapporto con l'Egitto. L'ENI ha, come si sa, ha preso possesso attraverso un accordo di uno dei maggiori giacimenti petroliferi che l'Egitto ha concesso e che l'ENI comincerà a sfruttare nei prossimi mesi. L'Egitto ha un ruolo importante, determinante rispetto alla vicenda libica e dei migranti che dalle coste della Libia arrivano alle nostre coste. Questi elementi ed altri ancora, tra cui ad esempio gli affari economici legati al ruolo delle nostre imprese, anche la fornitura di armi all'esercito egiziano, tutto questo ci fa dire che purtroppo gli interessi economici, geopolitici e diplomatici del nostro paese hanno prevalso sulla ricerca della verità rispetto all'omicidio di un cittadino, in cui le responsabilità del governo egiziano per noi sono molto chiare.
La ringrazio, Marcon, di essere stato con noi.
Grazie a voi.
Grazie. Giulio Marcondi, Sinistra Italiana, presente oggi all'audizione. Come ha proseguito Alfano per spiegare quali indicazioni saranno date all'ambasciatore e anche per ribadire invece l'intenzione dell'Italia di lavorare per ottenere la verità sulla morte di Giulio Regeni?
L'ambasciatore Cantini ha ricevuto istruzioni precise circa gli obiettivi della sua missione, che oltre alle tradizionali indicazioni sui compiti che lo attendono, dovrà seguire in via prioritaria l'evolversi delle indagini sul caso. Le iniziative di cui il nostro ambasciatore e i suoi collaboratori si faranno carico toccano vari aspetti. Innanzitutto, si tratta di facilitare e sostenere, tramite i contatti con le autorità egiziane, l'ulteriore sviluppo e rafforzamento della cooperazione giudiziaria nell'obiettivo di fare pienamente luce sull'omicidio, che resta l'impegno prioritario del nostro governo. Ciò permetterà, auspicabilmente, di affinare il raccordo tra le procure in una fase potenzialmente significativa per lo sviluppo delle indagini, ovviamente secondo le linee e gli strumenti di azione che la Procura della Repubblica di Roma riterrà utili e funzionali alle indagini stesse. Queste, e va precisato, sono e restano di stretta competenza delle rispettive autorità giudiziarie, ma esiste un prezioso lavoro ad alto livello che l'ambasciatore Cantini potrà svolgere con profitto nella integrazione di queste due dimensioni. C'è la grande e per noi prioritaria questione della memoria di Giulio. Giulio non verrà dimenticato e contro l'oblio vorremmo che gli fosse intitolata l'Università Italo-Egiziana, la cui istituzione è un progetto che auspico troverà nuova linfa con il rientro dell'ambasciatore. A Giulio sarà intitolato anche l'auditorium dell'Istituto Italiano di Cultura El Cairo e verranno organizzate cerimonie commemorative nella ricorrenza della sua scomparsa in tutte le sedi istituzionali italiane in Egitto. Ci stiamo inoltre attivando con il CONI affinché ai Giochi del Mediterraneo di Spagna 2018 la memoria di Giulio sia ricordata dagli atleti partecipanti. Verranno mantenuti anche sul sito Viaggiare Sicuri della Farnesina l'avviso Regeni e ogni utile informazione sulla situazione in Egitto sotto il profilo del rispetto dei diritti della persona.
Insomma, la rievocazione, la memoria e le celebrazioni sono una cosa, le azioni e le operazioni politiche per ottenere la verità o per segnare le distanze rispetto a quello che l'Egitto ha fatto in questi anni sono un'altra cosa. Questo era Alfano oggi in Parlamento. È Pop Sera, sono le 18:48 minuti, siete all'ascolto e siamo in diretta. Waiting for the time to pass you by. Hope the winds of change will change your mind. I could give a thousand reasons why. And I know you, and you've got to make it on your own, but we don't have to grow up, we can stay forever young. Living on my sofa, drinking rum and cola underneath the rising sun. I could give a thousand reasons why, but you're going, and you know that. All you have to do is say, a minute, just take your time. The clock is ticking, so stay. Nel pomeriggio si è riunito il Consiglio di Sicurezza dell'ONU, riunione di emergenza chiesta per affrontare da Gran Bretagna, Francia, Giappone, Corea del Sud e Stati Uniti per affrontare la questione e la pratica Corea del Nord. Nuove sanzioni richieste da parte degli Stati Uniti, massima pressione richiesta da Tokyo, sangue freddo, così è richiesto dall'ambasciatore russo all'ONU, che ha escluso l'utilità di soluzioni militari, ha chiesto e ha consigliato di agire in modo calmo ed equilibrato. Poi il voto sarà lunedì prossimo, sentirete tutti gli aggiornamenti nel corso del giornale radio delle 19.30. Intanto invece ci trasferiamo metaforicamente su una nave. È una nave che ha già lasciato il Mediterraneo, quantomeno alla volta di altre latitudini. È la nave del MOAS. Il MOAS è una delle organizzazioni di soccorso, diciamo, che è intervenuta in tutti questi anni nel Mediterraneo, di soccorso delle persone che partivano dalle coste africane per arrivare in Italia. MOAS sta per Migrant Offshore Aid Station. Anche coinvolte presa di mira nelle polemiche, lo ricorderete, di mesi fa, polemiche o frasi buttate lì, insomma, sulle responsabilità delle organizzazioni umanitarie nel fare accordi con chi faceva partire le persone. Il MOAS ha annunciato oggi, noi, visto quello che sta succedendo, ci spostiamo da queste acque del Mediterraneo e andiamo altrove. Sono al telefono, la ringrazio, con Regina Catrambone, benvenuta.
Buonasera,
che non ci parla da una nave, ma che raggiungerà invece presto. Ha già lasciato il porto di Malta, vero, la vostra nave?
Sì, infatti, siamo ancora nelle acque del Mediterraneo, volevo correggere perché ha detto
giusto.
Siamo ancora
nelle acque del Mediterraneo, diretti dove però?
Diretti nel sud-est asiatico, sì, perché abbiamo spiegato che per ora la nostra missione si ferma nel Mediterraneo, al momento ci sono troppe domande senza risposta e troppi dubbi riguardo al destino di chi è intrappolato e di chi viene portato in Libia. E le testimonianze di chi sopravvive, i racconti di questo inferno di abusi e di violenze, di rapine e distorsioni sono alla luce, ci sono stati raccontati più volte, e il MOAS non vuole diventare la parte di, non vuole fare parte di un meccanismo in cui mentre si fa senza il soccorso in mare, non si ha la garanzia che queste persone possano arrivare in posti sicuri e poi in luoghi sicuri.
Fa riferimento anche alle decisioni annunciate all'ultimo incontro di Parigi?
Sì, io faccio proprio riferimento a questo, perché stanno prendendo delle decisioni senza dare priorità a chi merita protezione, ma si sta pensando solamente di evitare che queste persone arrivino sulle coste europee, senza chiedersi quale destino aspetti queste persone adesso. Io sono d'accordo nella stabilizzazione della Libia, il MOAS concorda che la Libia deve essere stabilizzata, abbiamo idee politiche, però al momento le persone sono in centro di detenzione, quindi se vengono riportati lì il principio di umanità è perso.
Senta, si può dire che pezzo a pezzo però tutto il lavoro di questi anni delle organizzazioni umanitarie che sono intervenute con le navi, eccetera, si sta un po' smantellando in questi mesi, pezzo a pezzo?
Si sta cercando di uccidere la solidarietà. Non si può uccidere la solidarietà, non può distruggere un concetto per il quale noi come MOAS siamo sempre impegnati, coraggio, misericordia, fratellanza universale, non possiamo dimenticare tutto questo, questi sono i nostri valori e noi stiamo andando proprio dall'altra parte del mondo per tenere viva la speranza dove se n'è più bisogno. Se ci sono la nave che rimane in mare e le persone non possono arrivare se siamo noi, oppure se arrivano c'è un dubbio di dove vanno a essere portate, e allora sì, c'è tanto da riflettere.
Voi avete annunciato, quindi ci spostiamo anche questa volta, diciamo, seguiamo una richiesta di attenzione del Papa, così come era stato alcuni anni fa sul fronte umanitario in Mediterraneo, e ci spostiamo, diciamo, verso la crisi dei Rohingya in Myanmar, cioè vi spostate nel Golfo del Bengala per intervenire, diciamo, rispetto a quella minoranza dei Rohingya. Come interverrete? Come avete intenzione?
Ma come avevamo fatto anche nel pregeo, noi ci siamo, quando c'era stata il fenomeno di quelle partenze di massa dalla Turchia alla Grecia, noi eravamo attivi anche nell'Egeo. Poi quando sono stati stessi accordi tra l'Europa e la Turchia e il flusso migratorio lì si è diradato, allora è aumentato di più nel Mar Mediterraneo, e diciamo che è come un effetto palloncino: se lo stringi da una parte, lo chiudi da una parte, si riversa da un'altra parte. E noi abbiamo accolto l'appello di Papa Francesco, che ha chiamato proprio la nostra attenzione e l'attenzione di tutta la comunità internazionale, di aiutare i nostri fratelli e le nostre sorelle. Noi vogliamo portare aiuti umanitari e cercare di alleviare la loro sofferenza.
Senta, l'ultima cosa, avete detto noi continueremo però a monitorare la situazione nel Mediterraneo, questo cosa significa? Pronti a cambiare di nuovo rotta e ritornare nel Mediterraneo se cambieranno le condizioni, e che condizioni dovrebbero cambiare?
Noi abbiamo anche iniziato a lavorare sull'apertura di canali umanitari, di vie sicure e legali, su questo ci impegniamo, ci siamo impegnati da oltre un anno, abbiamo fatto diversi meeting anche con la comunità di Sant'Egidio, che è leader in questo. Bisogna consentire ai gruppi più vulnerabili di mettersi al sicuro, senza correre rischi, e poi vorremmo anche lavorare su altri progetti di sviluppo in Africa, cioè c'è tanto da fare. Sicuramente il fenomeno migratorio non si fermerà perché c'è stato questo summit a Parigi, però ci sono delle condizioni che sono cambiate, che non permettono alla nave del MOS, io non mi permetto di parlare per gli altri, però noi abbiamo assistito solo nel mese di aprile oltre 2000 persone, 2820 persone, ricordo il mese di aprile, è stata una sfida molto difficile, proprio durante la Settimana Santa. Tutto questo ci fa riflettere, deve portare tutti a riflettere su quello che sta accadendo alle persone che stanno proprio dall'altra parte del mare.
Le polemiche che c'erano state in quelle settimane contro alcune sigle, diciamo, e la vostra era stata chiamata in causa, hanno contato su questa vostra decisione?
Non ho capito a cosa si sta riferendo.
Beh, nei mesi scorsi, diciamo, che partì una campagna anche molto consistente che faceva, come dire, intravedere senza prove o facendo di tutto un erba un fascio, sotto l'accusa delle organizzazioni umanitarie, e qualcuno andava giù proprio con l'accetta, lavorano in accordo con gli scafisti che fanno partire le barche, e fu un'azione molto, una polemica molto, come dire, veemente, anche con senza prove, insomma, che diventò proprio ideologia piena, molto molto travolgente qua in Italia. Le chiedo se quel clima anche ostile ha determinato anche la vostra decisione di spostarvi.
Non è stato il clima ostile, ma soprattutto il colpo basso di cercare di criminalizzare la solidarietà e cercare questo terrorismo mediatico non aiuta nessuno, soprattutto le persone che sono in difficoltà. Quello non ha aiutato le persone in difficoltà, quindi questo bisognerebbe che le persone che hanno fatto questo si facessero dell'esame di coscienza, perché ha portato sicuramente all'aiuto di queste persone in difficoltà, come si può continuare a andare avanti sapendo che ci sono delle persone vulnerabili in questo momento che sono alla mercé e sono nelle mani di persone che le abusano. Quindi io come cofondatrice del MOS e direttrice del MOS faccio un appello a tutti coloro che ci ascoltano a rimanere umani e a difendere il principio di umanità. Rimaniamo umani e andiamo avanti.
La ringrazio molto Regina Catramone di essere stata con noi.
Ok, grazie.
Grazie mille. Appunto, la nave si sentiva un po' male, ma insomma i collegamenti a volte sono complicati. La nave del MOS appunto sta lasciando, per lasciare, come ha detto lei, le acque del Mediterraneo per dirigersi verso il Golfo del Bengala. Sono le 7:01, ci fermiamo per alcuni istanti, poi continuiamo con Pop Sera.